sera pregando insieme il brano dell'Apocalisse, capitolo 21, siamo nell'ultima pagina della Bibbia, Apocalisse 21, dal versetto 22 fino al versetto 5 del capitolo 22. Apocalisse 21, 22, 22, 5.
Hanno trovato subito tutti i libri dell'Apocalisse.
Lo preghiamo insieme, cori alterni, lentamente. Qua Giovanni sta parlando della Gerusalemme che scende dal cielo. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Non vidi alcun tempio in essa, perché il Signore Dio, l'Onnipotente, e l'Agnello sono il suo tempio.
La città non ha bisogno della luce del sole, né della luce della luna, perché la gloria di Dio la illumina e la sua lampada è l'Agnello.
Le nazioni cammineranno alla sua luce e i re della terra a lei porteranno la loro magnificenza.
Le sue porte non si chiuderanno mai durante il giorno, poiché non vi sarà più notte.
E porteranno a lei la gloria e l'onore delle nazioni.
Non entrerà in essa nulla di impuro, né chi commette abominio o falsità, ma solo quelli che sono scritti nel libro della vita dell'Agnello.
Mi mostrò poi un fiume d'acqua viva, limpida come cristallo, che scaturiva dal trono di Dio e dell'Agnello.
In mezzo alla piazza della città e da una parte e dall'altra del fiume si trova un albero di vita che dà 12 raccolti e produce frutti ogni mese. Le foglie dell'albero servono a guarire le nazioni.
E non vi sarà più maledizione. Il trono di Dio e dell'Agnello sarà in mezzo a lei e i suoi servi lo adoreranno.
Vedranno la sua faccia e porteranno il suo nome sulla fronte.
Non vi sarà più notte e non avranno più bisogno di luce di lampada né di luce di sole, perché il Signore Dio li illuminerà e regneranno nei secoli dei secoli.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Questi versetti parlano della Gerusalemme che scende dal cielo, parlano della sposa dell'Agnello. L'Agnello è il termine che ricorre più spesso in questi versetti che abbiamo ascoltato, che abbiamo pregato, e sono versetti che ci pongono davanti l'immagine di questo Signore. Gesù l'ha figurato appunto come l'Agnello, colui che porta su di sé il male, porta su di sé, ferma su di sé il male e che diventa luce. Si apriva questo brano che abbiamo pregato assieme dicendo che la città non ha bisogno della luce del sole né della luce della luna, e termina dicendo che appunto non ci sarà più bisogno di luce di sole, perché c'è un'altra luce, c'è un altro sole. Oggi poi anche il 2 febbraio
si ricorda appunto la presentazione di Gesù al Tempio, si parla di questa luce che è lo stesso Signore, è Lui che guida, è Lui che rende possibile una comunicazione e una comunione piena. Questa città con queste porte che non si chiudono mai. Come dire, c'è una piena comunicazione, c'è una piena comunione all'interno di questa città. Da un lato la città di per sé è un'immagine di comunione fra persone, ma che in questo caso diventa anche la comunione di tutte le persone con il loro Signore. In tutti i modi si creano queste relazioni. Questo brano ci introduce al brano evangelico su cui ci fermiamo questa sera, Marco 13, 24-27.
E mentre lo cerchiamo, introduco brevemente. Ci eravamo fermati nel discorso sulla fine del mondo, discorso importante perché ci dice perché stiamo al mondo, come va a finire la nostra storia. Importante è sapere se è la fine o abbiamo un fine. E abbiamo visto finora che il Tempio sarà distrutto e i discepoli si preoccupano, ma allora finisce tutto. Sì, ma prima ci saranno guerre, rumori di guerre, nazioni contro nazioni, c'è la storia normale, ma non preoccupatevi, è il luogo nel quale farete testimonianza, cioè viviamo in questo mondo e possiamo vivere in questo mondo in modo diverso, in modo non da Caino che uccide il fratello, ma in modo filiale e fraterno. E poi dice ci sarà l'abominio della desolazione, che vuol dire, non so, una cosa assoluta, si riferisce a quando ha messo nel Tempio la statua di Giove. Quando si mette al posto di Dio, cioè come assoluto, l'idolo. Per esempio oggi abbiamo... Ma chi legge e comprende, dice l'autore, perché ogni epoca c'è il suo assoluto, che è il suo Dio. Lì allora dice, bisogna proprio ribellarsi, cioè non bisogna starci. Ma allora quando è che finisce il mondo? Ecco, oggi vediamo il punto centrale della storia, il punto finale della storia, cioè dove andiamo a parare. E noi quando pensiamo alla fine del mondo pensiamo sempre a qualcosa di catastrofico, di tremendo. Di... Ecco, nella Chiesa primitiva la grande attesa era che finisse il mondo, che tornasse il Signore. E quando noi celebriamo l'Eucaristia, cosa diciamo dopo la consacrazione? Annunciamo? Nell'attesa della tua venuta, prendete le corna. Oppure lo diciamo davvero. Addirittura quando celebravano la Pasqua c'era una chiesa che la notte di Pasqua non celebrava l'Eucaristia, aspettava, faceva la veglia aspettando che venisse il Signore, per poter venire una volta o l'altra. Se non arrivava, il mattino celebravano alle 4, celebravano l'Eucaristia, che è il suo modo di venire nella vita quotidiana, nell'attesa che si compia la beata speranza, per sottolineare proprio questa attesa. E ciò che muove tutta l'esistenza è perché aspettiamo qualcosa. Chi aspetta niente, spera niente, è già morto. E siccome noi in genere ci aspettiamo la fine, il disastro, basta leggere i giornali e così, e certo non abbiamo buone idee sul futuro, se ci aspettiamo quelle siamo incantati dal male e ci blocchiamo. Invece qui ci si pone proprio il termine, il fine per cui viviamo già ora e come lo possiamo vivere già ora. Leggiamo il testo.
Leggiamo il testo, Marco 13, 24, 27. Ma in quei giorni, dopo quell'afflizione, il sole sarà oscurato e la luna non darà la sua luce, e gli astri saranno a cadere dal cielo e le potenze dei cieli saranno scosse. E allora vedranno il Figlio dell'uomo venire nelle nubi con molta potenza e gloria. E allora invierà gli angeli e riunirà i suoi eletti dai quattro venti, dall'estremità della terra all'estremità del cielo.
Questo testo si divide in tre parti. La prima ci dice che si oscura il sole, la luna non dà la luce, gli astri sono sconvolti, le potenze dell'alto cadono sulla terra. Cosa vuol dire? Vi ricorda qualcosa quando si offusca il sole a mezzogiorno? La morte di Gesù si verificherà subito dopo. E dopo c'è la scena, allora vedranno il figlio dell'uomo venire nella potenza della gloria. Cosa capita sulla croce? Che per la prima volta si conosce chi è Dio. Uno che ama così. E poi c'è il giudizio di Dio, sarà sterminare i nemici? No. Dalla vita per tutti, ecco che allora tutti gli eletti si riuniscono dalle quattro parti del mondo, cioè nasce l'umanità nuova. Quindi questo testo ci presenta la fine del mondo vecchio, il centro di tutta la storia, che è ciò che è capitato a Cristo sulla croce, che ha vinto il male con l'amore, e poi il risultato, la riunione di tutti i popoli da tutte le parti del mondo. Quindi è un quadro magnifico in tre scene molto brevi ma dense.
Vediamo la prima, versetti 24-25. Ma in quei giorni, dopo quell'afflizione, il sole sarà oscurato e la luna non darà la sua luce e gli astri staranno a cadere dal cielo e le potenze dei cieli saranno scosse.
Credo che adesso stanno preparando delle armi nucleari apposta per impedire che cadano le stelle sulla terra.
Sì. L'immagine che viene presentata non è un'immagine appunto catastrofica, nel senso che quello che viene detto sta preparando di fatto gli ascoltatori a un annuncio di speranza. Cosa viene detto qui? Perché noi usiamo in genere, quando diciamo che è la fine del mondo, lo possiamo intendere in due modi: o qualcosa di tremendo, o qualcosa di cui non c'è niente di più bello o di migliore. Allora si tratta di vedere che cosa ci sta sotto, e se si parla di una fine di là da venire, o se si parla del nostro vivere qui, del senso del nostro presente. Si dice che in quei giorni vengono sconvolte queste potenze, cioè sembra che non ci siano più punti di riferimento. Il sole non dà la sua luce, la luna neanche, gli astri cadono dal cielo, non stanno dove dovrebbero stare. Questi astri, se ripensiamo anche alla creazione, sono stati proprio messi in cielo per orientarci, per scandire anche il nostro tempo, per dare una certa regolarità. Sono dei punti di riferimento. Qua Gesù sta dicendo che anche questi possono cadere sulla terra, possono essere sconvolti. Se notiamo, siamo sempre all'interno di questo discorso che Gesù fa, un discorso che era partito dall'ammirazione verso le pietre che costruivano il Tempio, qua Gesù dice che non è che solo il Tempio crolla, non rimane pietra su pietra, ma anche il sole, la luna, questi astri. Non è che Gesù fa il disfattista, tutt'altro. Sta portando questi suoi ascoltatori e noi con loro a vedere quali sono i nostri riferimenti e vedere che cosa sta a significare per noi che crollino questi astri, che vengano sulla terra. Ciò che deve stare in cielo cade sulla terra. Che cosa vuol dire? Quando faccio esperienza che i punti di riferimento mi crollano, o mi crollano addosso, cosa vuol dire che il sole e la luna non danno più la loro luce? Forse la pagina che abbiamo letto all'inizio dell'Apocalisse già ci aiutava a scorgerne il senso. Sta di fatto che quello che qui Gesù addivina non è tanto un parlare della fine della storia, ma parla un po' della direzione verso cui sta andando non solo la storia, ma la mia storia. Vale a dire, che senso ha il mio presente?
Proviamo a capovolgere i valori, in fondo, i punti di riferimento, e vedi che tutto funziona meglio. Cioè, per esempio, considerate che Dio è l'ultimo degli uomini, come di fatto è, cambia il mondo. Quel che è capitato nella croce di Cristo, chi è Dio? È un malfattore in croce, maledetto, ucciso come bestemmiatore dai preti, dai teologi, dai romani, dai giudei e da quelli che passavano e da noi. C'è veramente uno sconvolgimento grande. Anzi, quel Dio che è il Dio satanico che stava in cielo non c'è più. Dio è uno che sta sulla terra e si chiama figlio dell'uomo. Capite che sconvolgimenti? È la fine del Tempio, la fine di tutta una mentalità religiosa, di dominio, di potere, che giustifica poi ogni dominio e potere dell'uomo sull'uomo. Quel Dio che ha tutto in mano e quindi io sono come Dio e faccio lo stesso, quel Dio che è padrone è io lo stesso. C'è il principio di ogni violenza, che impedisce poi agli uomini di avere relazioni corrette tra di loro, perché la violenza distrugge le relazioni. Non a caso, no? La Bibbia comincia col giardino, ma poi quel giardino lì si scanna il fratello e allora cosa diventa? Caino, che è il primo che uccide il fratello, fonda le città, cioè il primo re. E l'Apocalisse termina con la città, perché l'importante è proprio come viviamo le nostre relazioni, è lì il giardino, non invece quello sognato così. E quindi questo sconvolgimento in fondo è tutto, è ciò che tutto aspettiamo, sconvolge tutto ciò che produce guerre, violenze, carestie, terremoti, sì, in qualche modo.
Sì, come se questo scenario che viene presentato non fosse qualcosa che ci viene dato da qualcun altro, ma il rischio di porre fine a questo mondo che ci è stato dato, che era buono, vivendo in maniera disordinata le relazioni col mondo, con gli altri, con il Signore. Non è che ci venga fatto da chissà chi. Questo è un po' quasi un precipitare nostro, eventualmente.
Posso dire una cosa, come comincia il testo? Ma in quei giorni dopo quell'afflizione, quei giorni sono quei giorni che abbiamo visto di casino immane, no? Quell'abominio della desolazione, le guerre, tutto il male del mondo, sono quei giorni, ma c'è un ma. Vuol dire che quei giorni, tutto il male del mondo, non può finire il mondo, perché il mondo l'ha fatto Dio. L'ha fatto non per finire, ma per essere trasfigurato in Dio, quando Dio sarà tutto in tutti, ed è compito nostro. E c'è un ma, quindi nessuna potenza del mondo distruggerà il mondo. E verrà dopo quell'afflizione, che è sottinteso la distruzione di Gerusalemme, poi la croce di Cristo, poi dopo ogni afflizione, cioè nessun male può produrre la fine del mondo, perché il mondo sta nelle mani di Dio, che l'ha destinato a un'altra cosa, alla rivelazione del figlio dell'uomo, che è la grande gloria di Dio, il figlio dell'uomo. E tutto il male non farà altro che rivelare il bene, perché proprio è interessante un po' anche il libro di Todorov, Memoria del bene, Memoria del male, tentazione del bene, dove narra nel secolo scorso da grandi dittature, no? Che sono state tra le peggiori della storia, in fondo ormai il mondo è stato amministrato così come anche adesso. E tira fuori quelle figure in fondo che riscattano il mondo, che sono state significative in quel momento, perché hanno agito con spirito contrario proprio in quel momento storico, e quello che ricordiamo ha portato avanti la storia, e quelli che ci hanno messo tutto l'impegno non sono riusciti a liquidare il mondo, neanche con qualche guerra mondiale, freddo, caldo, nucleare, insomma. Quindi davvero il mondo è nelle mani di Dio e va visto con occhi diversi, cioè capovolgendo i criteri. Scusate, sono tornato da poco dall'Africa, ero lì con handicappati e volontari africani che lavorano con questi, e ho visto una cosa, quindi ho scoperto vivendo con loro, ma il mondo è sano, ci sono tanti poveri cristi al mondo, è pieno. Noi leggiamo i nostri giornali, sono tutti dei padri eterni, o poco sopra, e sono quelli che fanno la cronaca, e sono quelli che nuociono a tutti. Invece vedi tutta la gente povera e semplice che porta il male del mondo come Cristo, con decoro, con dignità. Quelli sono il Signore che salva il mondo. E la storia andrà avanti per quello, mica per noi.
noi lo vorremmo finire, ma non ci riusciamo, ma perché c'è il ma di Dio, ma in quei giorni stessi c'è il ma. Non siete voi a concludere la storia, passa per un altro filone, per il figlio dell'uomo.
E mi viene in mente, ascoltando queste parole, quello che dice anche il profeta Daniele, Daniele 12,3, i saggi risplenderanno come lo splendore del firmamento, coloro che avranno indotto molti alla giustizia risplenderanno come le stelle per sempre. Cioè quasi a dire che questo cielo non rimane vuoto. Per chi sa vedere, per chi ha i giusti punti di riferimento, queste persone ci sono. Si tratta appunto di vedere, di sapere scorgere quello che c'è, e in questo modo di orientare la nostra vita. In questo allora davvero diventa non tanto un pensare chissà che cosa debba accadere alla fine, eccetera. No, che cosa sono chiamato a fare adesso? Le scelte che io posso fare adesso, su chi volgo l'attenzione adesso, il senso di questa vita. Vediamo il versetto 26.
Però ribadisco, è importante che ciò che sta in alto vada molto in basso e che ciò che consideriamo basso vada molto in alto. Cioè, questo capovolgimento è fondamentale nella vita, per capire qualcosa.
Versetto 26. E allora vedranno il figlio dell'uomo venire nelle nubi con molta potenza e gloria.
Questo è il punto d'arrivo della storia, è il giudice supremo, no? Daniele 7.
Riprende qui appunto la visione del profeta. E allora, dopo che si sconvolgono gli elementi, che cosa si vede? Vedranno il figlio dell'uomo venire nelle nubi. Come dire che su quel cielo da cui sono precipitate le stelle c'è qualcuno. Ma quel qualcuno che potremmo vedere nelle nubi, cioè diventa il nostro riferimento, nella misura in cui lo riconosciamo, prima come figlio dell'uomo su questa terra. Non è chissà quale figura misteriosa, chissà chi dobbiamo incontrare che non abbiamo mai visto prima.
Sì, non l'abbiamo mai visto. Non abbiamo mai visto Lazzaro alla sua porta.
Sì. Non l'abbiamo mai riconosciuto. In Matteo 25, 31 dirà proprio quando il figlio dell'uomo verrà nella sua gloria. E allora comincia. Ero nudo e mi avete vestito, malato, mi avete visitato, eccetera. Questo è il figlio dell'uomo. Quello che vedremo alla fine, diciamo così, è quello che forse non abbiamo riconosciuto prima. Non c'è l'effetto sorpresa nel senso che non c'è mai stato prima. Semmai l'effetto sorpresa sarà di non averlo mai riconosciuto prima. Ma non è che ci sia un altro modo, non è che quando il Signore tornerà allora ci sarà chissà quale Signore rispetto a quello che è stato. No. Il Signore è uno ed è così. A noi potremmo dire riconoscerlo.
Una cosa, da quando si dice verrà il figlio dell'uomo con molta potenza e gloria, Gesù l'unica definizione che ha dato di sé è figlio dell'uomo. Magari ci fermeremo un po' su questa. Poi è chiamato figlio di Dio solo da Satana e dai diavoli e da Pietro, che è chiamato Satana. Anche se Marco Pietro non lo chiama figlio di Dio, ma è Matteo. E sarà chiamato figlio di Dio soltanto sulla croce, da un uomo. Come il padre l'ha chiamato figlio mio nel battesimo, quando si è messo in filo con tutti i peccatori per andare a fondo in tutta la realtà di male del mondo. E quindi la potenza e gloria di Dio la si riconosce proprio dal mistero della croce. Cioè, come si presenterà a Dio? Dio non giudica nessuno, siamo noi a giudicarlo. si presenta come il figlio dell'uomo. E se notate in Marco cosa fa il figlio dell'uomo, riusciamo a capire qualcosa di Dio.
Il figlio dell'uomo compare in Marco innanzitutto quando nel capitolo secondo Gesù perdona peccati, quando gli viene portato il paralitico e Gesù rimette i peccati a questa persona, suscitando le ire dei presenti. Con quale potere Gesù fa questo? Questo è il potere, questa è la potenza del figlio dell'uomo. Il potere del figlio dell'uomo è quello di perdonare i peccati. Ed già qui sono sconvolti i nostri riferimenti abituali, perché per noi quasi spontaneamente diremmo colui che ha potere è colui che comanda su altri. Per Gesù, colui che ha il potere di rimettere i peccati, di dare la vita, cioè, non di toglierla, o di ridare una possibilità di vita, non di rinchiudere nei propri sbagli, nei propri errori, eccetera. E questo figlio dell'uomo, che poi ritornerà, fino alla fine lo vedremo anche nella passione, ritornerà anche, per esempio, abbiamo visto quando Pietro risponde alla domanda di Gesù dicendo che lui è il Cristo, che lui è il Messia, e allora Pietro comincia forse ad andare un po' in estasi perché dice ho indovinato, e poi Gesù comincia a dire il figlio dell'uomo sarà consegnato nelle mani degli uomini, eccetera, eccetera. Quasi a dire che questo figlio dell'uomo purifica l'idea di Dio sbagliata che noi possiamo avere, che Pietro aveva in quel momento. Perché dava un titolo giusto chiamando Gesù Messia, Cristo, però riempiva di significati che Gesù glielo dice subito dopo, sono satanici. Pensare un Cristo, un Messia, come lo pensava Pietro, significava vedere Dio come Satana. Ecco, Gesù vuole che Pietro e noi con lui purifichiamo questa idea di Dio. Questa è la potenza. E anche la gloria, il figlio dell'uomo viene con molta potenza e gloria. Anche qui, quale gloria? Di quale gloria stanno andando in cerca? Di quale gloria stiamo andando in cerca? Gesù, lo accennava all'inizio Silvano, manifesterà la sua gloria. Si parlava anche del trono dell'agnello nel libro dell'Apocalisse. Vedete, sono termini che usiamo abitualmente, ma che attribuiamo ad altro rispetto a quello che Gesù dice, soprattutto quello che Gesù fa, a quello che Gesù incarna.
E tenete presente che il figlio dell'uomo sulle nubi è il giudice del mondo, secondo Daniele 7. Ecco, il giudice è quello che perdona, è quello che dà la vita per i peccatori, è quello che si mette nelle mani degli uomini, è quello che muore per noi. Che giudice è questo? Che giudizio farà uno così? Il suo giudizio è salvare tutti e dare la vita per tutti. Questa è la gloria rivela a Dio, perché Dio è così. Ha posto la sua vita a servizio di tutti. E non toglie la vita a nessuno e perdona a tutti. L'unico potere di Dio è quello di perdonare. Noi abbiamo il potere anche di non perdonare, soprattutto, ma lui solo quello di perdonare. Di donare e perdonare. Ed è nel perdono che conosciamo chi è Dio, cioè amore senza condizioni. Se no è come noi. E allora capite che il punto d'arrivo della storia sarà incontrare finalmente questo figlio dell'uomo, che è l'unico titolo che Gesù dà di sé, che poi vuol dire figlio dell'uomo, è l'unica cosa che tutti abbiamo, siamo tutti figli dell'uomo, uomo o donna è lo stesso in ebraico, vuol dire specie umana. Vuol dire che togli tutto, ciò che sei, ciò che hai, ciò che hai studiato, il tuo valore. È il massimo comune divisore dell'uomo, cioè quello che ha niente, cioè il più disumano. Quando riconosciamo Dio lì, allora viene il regno di Dio, perché Dio si è fatto ultimo di tutto. E se io riconosco il valore dell'ultimo degli uomini, allora ho capito chi è Dio e chi sono io. So amare come Dio, che accogliere tutti. Quindi
mi viene in mente, legandolo un po' anche alla festa di oggi, della presentazione al Tempio, quando Simeone si ritrova fra le braccia questo Gesù, non è che Gesù va in giro col fiocco d'oro, per cui capiscono tutti che è il figlio di Dio, eh? È un bambino come ogni altro bambino. Ma questo forse ci rende consapevoli che il figlio dell'uomo allora ci apre gli occhi su ogni uomo, sul modo con cui viviamo la relazione con ogni persona. Questo è il modo con cui il Signore viene e non ha un'altra.
E poi l'indizio sulla storia è chiaro, come dicevi tu prima, Matteo 25, che dice: quando il figlio dell'uomo avrà nella sua gloria, dirà: venite benedetti dal Padre mio nel regno preparato da voi dall'eternità, perché ero affamato, avete dato da mangiare, ero assetato, avete dato da bere, ero immigrato, ma avete accolto, ero nudo, ma avete vestito, ero carcerato, ma avete visitato, ero ammalato e siete venuti a trovare. Ma quando ti abbiamo visto? Ogni volta che l'hai fatto a uno dei minimi dei tuoi fratelli, l'hai fatto a me. Cioè, figlio dell'uomo si identifica, ma non è un modo di dire, si identifica con l'ultimo dell'uomo. Il corpo di Cristo è povero, e nella Chiesa antica si chiamava l'Eucaristia il corpo mistico perché non lo vedi, mentre invece il povero era il corpo reale di Cristo, lo vedi, il povero Cristo. E il giudizio lo facciamo noi su lui: se lo riconosciamo come fratello, io divento figlio, perché lui è figlio di Dio. Se non lo riconosco come fratello, io sono maledetto, non perché Dio mi maledice, perché questa parabola è raccontata per i vivi, perché lo riconosciamo.
Mi sembra anche bella l'immagine di vedere questo figlio dell'uomo che viene, quasi a dire che è sempre lui che muove il primo passo, eh? Al di là delle nostre immagini che possiamo farci, è qualcuno che ci viene incontro, come se chiedesse di essere accolto. L'unica cosa che chiede, quella di essere accolto, lì dove siamo, lì come siamo.
Ma fin dal primo giorno Dio voleva essere accolto da Adamo e Eva, che gli hanno detto no. C'è tutta la Bibbia, è Dio che va in cerca dell'uomo, che un uomo che dica sì, ti accolgo, perché Dio è amore, l'amore ha bisogno di essere accolto. E dove è accolto vive, e dà vita. Dove non è accolto muore, ma dà la vita.
Mi viene in mente un aneddoto che raccontava Elie Wiesel a proposito di un altro ebreo, di Martin Buber, che diceva che era in un consesso con dei sacerdoti cattolici, e allora diceva: ma sia voi sia io aspettiamo il Messia, per voi è già venuto ed è già ripartito, tornerà, per me deve ancora venire. E diceva: facciamo così, lo aspettiamo insieme, e quando arriva gli diciamo: sei già stato qui o no? E io sarò vicino al Messia e gli dirò: per amore del cielo, non rispondere. Cioè, essere attenti a come viene, dov'è presente, perché il rischio è appunto quello di che ci sia e non ce ne accorgiamo.
Per forza c'è, se si chiama figlio dell'uomo c'è in ogni uomo, e se non riconosco l'ultimo degli uomini, io non riconosco il figlio dell'uomo, non riconosco Dio, voglio dire.
Per cui anche il modo con cui io guardo l'uomo, la mia relazione con l'uomo, dice della mia relazione col Signore. Non c'è, non ce n'è un altro di modo. Allora questa, questo sguardo che viene purificato, questo vedere, allora vedranno il figlio dell'uomo. Questo è un messaggio di speranza, la possibilità di vederlo, di riconoscerlo. Gesù sta aiutando queste persone ad aprire gli occhi, a portarlo su ciò che è essenziale, a non lasciarsi prendere chissà da quali astri che cadono, eccetera, ma di mettere gli occhi su questo figlio dell'uomo.
Posso dire una cosa, perché l'ho già detto ma la ripeto, che ho girato molto in giro per il mondo, ho sempre visto tante opere buone che si costruiscono. Ho mai visto per uno che abitasse con handicappati mentali insieme normalmente. Un bravo prete, con un migliaio poi di volontari che sensibilizzano tutta la ragione perché è maledetto da Dio l'handicappato. Vedi, e vedere come queste persone ti rivelano davvero Dio, perché hanno un solo bisogno, essere amate. È l'unico bisogno che abbiamo tutti. E senza questo non siamo uomini. Andiamo in delirio. Il libro esprime uno stato puro, come lo Shrek che vuole essere accarezzato da tutti, no? Il nostro cane. Ed è bello perché ci insegnano l'umanità, cioè Dio. E viverci insieme è veramente bello perché ti edificano, anche quando fare preghiere sull'altare, si vestono loro, fanno tutto quello che fai tu, e la gente che prima li... vedo che quelli pregano, poi dice sempre tu, ah, sei mia mamma, mi vuoi bene. Tu, e fa passare tutti dicendo così, dopo un po', dopo un quarto d'ora, fa, dice basta, finta Romania. Non capisce nessuna parola se non questa. E ripete, questa è un'infiniti toni e variazioni che è un grandissimo oratore con una mimica facciale straordinaria, per dire no. E rivela, quello mi ricordo anche Leonardo che era qui una volta, no? Facendo un trasloco insieme al centro di Milano a mezzogiorno, era fuori di testa totalmente. Mi chiama Silvano, cosa vuoi? Mi vuoi bene? Lui perché è matto può dirlo, ma è quello che ognuno vuole chiedere agli altri.
Sì, è che questo figlio dell'uomo, questa gloria, appunto che rivela nel perdono. Gesù dice il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito ma per servire e dare la vita. Questa è la gloria. Questo è il compimento della gloria per il Signore. Amare così, senza riserve, incondizionatamente.
È un'altra gloria. Spera di essere amato, poverino, se no poveretto.
Riconoscerci come Lui, stando davanti a Lui faccia a faccia, diventare così come è Lui.
Quindi il giudizio del figlio dell'uomo lo facciamo noi, guardando gli altri uomini, il giudizio della storia. Se lo riconosciamo nel crocifisso, che è il giudizio di Dio sul mondo e in tutti i poveri cristi, allora noi diventiamo come Dio perché sappiamo amare e accogliere. E ci si svela il nostro volto più profondo di figlio d'uomo che è il figlio di Dio, cioè amato dal Padre e che risponde con amore.
Questo getta luce appunto non tanto sulla fine del tempo, ma sulla nostra quotidianità, sul senso che diamo alle nostre giornate. Non attendere di incontrare il Signore chissà dove, chissà quando, ma riconoscere il Signore che passa in ogni nostra giornata.
In ogni faccia, insomma.
Leggiamo il versetto 27. E allora invierà gli angeli e riunirà i suoi eletti dai quattro venti, dall'estremità della terra all'estremità del cielo.
Il figlio dell'uomo che appare nella gloria è il crocifisso. Lo vedremo, che sarà anticipo già della croce. E cosa fa il crocifisso? Invierà, la parola in greco è apostolo, gli angeli vuol dire i messaggeri, cioè gli apostoli saranno inviati a far che? A riunire tutti, gli eletti. Chi sono gli eletti? Tu sei il mio figlio diletto, perché ti fai l'ultimo di tutti, e tutti sono eletti da Dio, sono tutti figli. E finalmente, davanti a questo amore, tutti possono riunirsi.
Come se... ciò che ci attende è questa comunione, questa fraternità,
della città,
potremmo chiamarla, la città della, che dice, di cui diceva l'Apocalisse. Attendere di conoscere il figlio dell'uomo significa poi diventare capaci di costruire relazioni di comunione. Riunirà i suoi eletti da ogni punto, da ogni divisione, da ogni dispersione. Prima si richiamava il giardino delle origini, ma potremmo dire da Adamo ed Eva in poi noi rischiamo di mettere le nostre energie a servizio della divisione. Il non riconoscerci figli, non riconoscere un'origine comune, ci divide subito gli uni dagli altri, addirittura appunto i fratelli, cercando di o fagocitare l'altro, di eliminarlo, e non invece costruire. Questa comunione riunirà i suoi eletti. Questa è un'immagine, a mio avviso, molto bella. È veramente il nostro cammino, la capacità di costruire comunione. Appunto, si parlava prima di quotidianità, del senso delle nostre giornate. Ora, questo non è poesia facile, ma di fatto è ciò a cui il Signore vuole introdurci. Questo è il figlio dell'uomo, il primogenito di molti fratelli. Questa fraternità a cui chiama e che ci può raggiungere ad ogni estremità. Quasi a dire che la pazienza del Signore viene messa in questa costruzione di una fraternità. E che noi possiamo fare i nostri passi per costruire questa fraternità. Allora, quando si diceva riconosco il figlio dell'uomo, bene, lo riconosco come mio fratello. Ogni persona è mio fratello. Questo brano poi ci aprirà la porta verso la passione, dove vedremo come Gesù vive questo fino in fondo, senza rinnegare nemmeno una persona, anzi, come il figlio dell'uomo che viene incontro.
Vedete, allora la prospettiva della storia è ben diversa da quella che supponiamo. Sì, ci sono le guerre, tutte queste cose, perché le facciamo noi? Perché non abbiamo capito il giudizio del figlio dell'uomo, non abbiamo ancora contemplato il Signore Dio. Abbiamo una falsa immagine di Dio, diabolica. Il seguito del Vangelo farà crollare il Tempio, la falsa immagine di Dio, e ci mostrerà chi è Dio e la sua gloria. E allora veramente c'è questa bellezza che finalmente crolla tutto ciò che sta in alto e che pesa sulla testa di tutti e uccide tutti, e vediamo che ciò che sta in basso è invece la cosa profonda che tiene su tutto, ed è divina, il fondamento di tutto. E poi vediamo il figlio dell'uomo nella gloria finalmente, e nella potenza, la potenza di Dio che è quella di amare, e la gloria che è quella di essere ultimo di tutti, per la gloria di Dio. E poi questo ci riunisce tutti, mentre invece la nostra gloria, il nostro potere ci divide e ci mette gli uni contro gli altri, perché il nostro è il potere di uccidere, non di amare. Questo potere fa veramente la città di Dio nel mondo, che è descritta benissimo, proprio tutta d'oro, con le mura d'oro e le porte, ha 12 porte, e ogni porta è una perla preziosa, e le fondamenta sono di smeraldo, che è una cosa spaventosamente bella, per dire le relazioni tra gli uomini. E poi questa città bella è chiamata la sposa, e Dio lo sposa. E termina poi tutta la Bibbia con la sposa, cioè l'uomo che dice, vieni, allora capisco perché diciamo vieni Signore Gesù. Lui dice, per favore apri gli occhi, sto venendo e vengo ogni giorno da te, apri gli occhi. E il senso di Apocalisse vuol dire proprio rivelare, cioè togli il velo e guarda la realtà. Allora vedi che il mondo è bello, proprio dove non pensi. E anche in questo mondo perverso, in fondo la perversione c'è per ignoranza, per farsi valori che crollano se apri gli occhi. Allora comincia a diventare figlio dell'uomo, cioè figlio di Dio.
Bene.
E termina Paolo dicendo, capite perché Paolo desiderava che tornasse il Signore in fretta? Dice, io voglio esserci quando c'è. Poi non c'era, però ho capito che viene lo stesso. E poi anche nella lettera ai Tessalonicesi dice, e confortatevi con queste parole di un e di altri, perché dà veramente forza questa, di sapere che saremo riuniti tutti attorno a Lui e che il senso, la nostra destinazione è questa. Vuol dire che si fa una vita sensata e che è bella da vivere, perché se la destinazione invece è finire nel frullato delle guerre, di quelle robe lì che facciamo noi, non vale la pena.
Possiamo riprendere questo brano, rileggerlo, condividere ciò che ci colpisce, ciò che sentiamo.
sembra che queste parole sono proprio la fine del mondo.
Che appunto negli Atti degli Apostoli viene detto che ci sono i due angeli che dicono che Gesù appunto ritornerà un giorno nello stesso modo in cui l'avete visto andare via, e nel Vangelo di Luca viene detto come va via, ascende benedicendo gli Apostoli. Quindi appunto questa fantomatica fine del mondo in realtà è il Signore che torna benedicendo il mondo, dicendo bene del mondo.
Come l'ha detto all'inizio.
Esatto, nonostante tutto il nostro tentativo in realtà di farci maledire, no? Se appunto l'immagine che abbiamo di Dio è quella satanica. No, invece in realtà, nonostante tutti i nostri tentativi, il Signore è capace di dire bene di noi, ed è consolante questa cosa. E solo appunto sapendo accogliere che il Signore ci vuole bene così, che possiamo rispondere a questo amore.
Io pensavo un po' con una cosa che tutti abbiamo imparato da piccoli, i novissimi, li ricordate?
Novissimi.
Novissimi vuol dire l'ultima cosa. Morte, giudizio, inferno prima.
Sì, inferno.
Ah, non lo sapevo. Allora è sensato. La morte, chiaro che c'è. Il giudizio che cos'è? È la croce in cui salva dall'inferno tutti i perduti. E questo è il giudizio di Dio. Quindi è giusto porre prima l'inferno. L'inferno lo vediamo bene, basta aprire il giornale. Quel che facciamo ce n'è l'avanzo. Ed è senza limite, perché il male è proprio a una certa... è finito sempre, ma è quasi indefinito. Vai avanti all'infinito, come buttarsi dall'alto, puoi sempre buttarti da più in alto. Ecco. Salto in alto a un limite. Ecco. Però proprio la salvezza è dall'inferno, se no che salvezza è se non sei perduto? E capite, allora si può accentuare l'inferno o invece no, non o inferno o paradiso, ma la salvezza è per chi è perduto, è venuto a salvare i perduti, siamo tutti perduti. Capire che l'inferno è ciò che facciamo noi e il paradiso è quello che ci porta se riconosciamo il figlio dell'uomo nei fratelli. Mi ha detto di dire una cosa, che a me ha colpito una cosa circa il giudizio di Dio, perché ho imparato anche io il catechismo, ovvio. Adesso viene il Signore, adesso chissà cosa capiterà, no, nei sogni, il giudizio. E mi è capitato una volta che ero stato da un mio amico che aveva preso un San Bernardo grande, io non lo sapevo. Apro il cancello e mi viene addosso un cane, dico, oddio mio, adesso mi viene addosso, adesso mi uccide. E difatti mi salta addosso, mi butta a terra e poi comincia a leccarmi la faccia. Ecco, penso poco immagino così la grossa sorpresa. Io amo molto i cani, quindi io non se la prendo. La grossa sorpresa dice, oddio, adesso arriva adesso il giudice, ma è quello che ha dato la vita per te, quello che ti ama di un amore infinito, e questo è il tuo giudice. Come diceva San Francesco di Salma, preferisco essere giudicato da Dio che da mia madre. È poca fatica. Però la mamma ti va sempre bene. E diceva anche il curato d'Ars che era un po' ossessionato dall'inferno, poi si è tranquillizzato: Maria è più svelta a salvare dall'inferno di una mamma a tirar fuori il bambino dalle braccia, dice. Chiaro. Cioè che poi il senso evangelico cioè, il Vangelo è la salvezza dei perduti, mica dei giusti, che c'è nessuno. Ha forse qualcuno di non eletto i figli? Sì, il padre ha un eletto, l'ultimo di tutti, il figlio dell'uomo. E ci ha detto chi vuole essere primo sia ultimo e servo di tutti. E ciò che avete fatto all'ultimo di tutti l'avete fatto a me. Quindi c'è un eletto, l'ultimo. Quindi anche gli altri, poveri. Anche le persone importanti un pochino sono elette anche loro, ma non lo sanno. Se no sarebbero più tranquilli. E ci lascerebbero in pace.
Queste parole che ho letto stasera mi hanno rassicurato molto per la giornata di lunedì, in quanto a lavoro probabilmente subirò un'ingiustizia di potere, in quanto non è lavoro di facendo il commerciale vendendo, non sto buttando la pubblicità, quindi domani sarà anche il mio lavoro. E venendo qua, diciamo, il lavoro era diventato un po' il mio punto di riferimento, no?
La potenza dell'alto.
E sta crollando, fondamentalmente. E allora c'era proprio, diciamo, il desiderio di non andare domani, no? Non era solo un piano. Ma invece, devo dire, probabilmente è arrivato il momento dove diventare, cioè magari, non ho detto che lo perderò, però ecco, magari una cosa del genere non sarebbe anche nel mondo. E magari inizio una volta.
Non so se riusciamo a intuire proprio la forza di prospettiva che dà la venuta del figlio dell'uomo, cioè a tutta la nostra vita, riuscire a vedere Dio in tutte le persone e a far uscire questo che c'è in tutti poi, almeno per quanto riguarda noi. Che ci permette poi di avere relazioni umane con tutti, cioè di essere umani, di essere ciò che siamo, se no siamo bestiali, dominati dalla paura che ti mette in difesa o in attacco. Sì, che è scelto.
Che è scelto.
Sì, è che lei le tiri fuori. Dio ha scelto gli ultimi. Tutta la Bibbia.
Quindi tutti.
E se sceglie l'ultimo dipende da noi. Se noi accettiamo gli ultimi siamo scelti anche noi. Se no ci escludiamo noi dall'elezione. Ti ho scelto non perché sei bravo, ma il più piccolo e peggiore dei popoli, ha detto Deuteronomio. E Gesù è stato chiamato figlio quando si è messo in fila con i peccatori, ultimo di tutti. Allora, sei mio figlio, tu hai capito. E Gesù dice che vuole essere il primo, sia l'ultimo servo di tutti. E ribadisce, e i primi saranno gli ultimi, anche loro. È il Magnificat.
Questo libro ha un difetto, devo dire, che per capirlo bisogna capovolgerlo, cioè il significato va sempre capovolto. Eletto, no, è l'ultimo.
Eh
no?
Sì, è quello che dice il Vangelo.
La gloria, ho capito.
È la sostanza, sì. La gloria di Dio è la croce.
Puoi imbrogliarti questa
cosa. Sì, difatti, no? Il diavolo chiama figlio di Dio all'inizio quando fai prodigio. Gesù dice taci, lo minaccia. Non sono figlio di Dio per questo. Beh, fa ben altro il figlio di Dio.
Perché sai, qui la gloria sembra sempre una
sì,
roba.
Sì, sì, sì.
Cioè, paramenti,
sì.
Oro.
Sì, sì, sì.
Sembra questa roba qui.
I bei crocifissi di tutte le dimensioni.
Cioè, può essere capita anche così, no?
Questo è un potere culturale. La razza superiore siamo. Mentre invece i poveri crocifissi, sì, sono i nostri fratelli.
Però sono fratelli anche potenti.
Cioè, poveretti, sì, anche loro, però, però bisogna chiamarli poveretti.
Sì.
Non invece come facciamo a prenderli come modelli, non prenderli sul serio. E non eleggerli, dice, fuori dai piedi.
È quello che chiede l'altro.
Cioè, dobbiamo avere la libertà dei figli di Dio, mica essere schiavi dei falsi schemi. Perché ce li abbiamo, perché li vogliamo noi, Se avessimo gente invece che ci serve, sarebbe meglio.
Cioè nel senso... Però noi siamo tenuti a servire anche, cioè proprio, visto che lei parlava di
lavoro. No, servire loro no, serviamo gli altri, loro non hanno bisogno, si servono già di tutti.
Cioè gli americani
ci schiavizzano tutti. Cioè li amiamo rendendoli quel che sono, cioè non si fa così, come il profeta dice, non si fa così, e amore è questo. La denuncia
cioè,
del male.
La denuncia...
Del male è amore, chiaro. Sei perduto e danni la gente così a te stessa. Quindi. Gesù non era tenero né con i sommi sacerdoti, né con gli scribi, né con gli anziani, che erano i vari potenti. Ma non perché li ama. Noi invece li invidiamo, allora vogliamo essere come loro, è un'altra cosa. Perché il male l'abbiamo dentro anche noi, invece così lo troviamo nell'altro e quindi facciamo il capo espiatore, invece no, il male è anche dentro di noi, lo stesso modello, allora denunciare il male, se è possibile.
È molto più difficile, però,
sì,
no?
Sì.
Cioè impedirebbe anche il verificarsi del male.
Sì, se noti in fondo questo discorso vuole liberare noi dal male che abbiamo dentro perché non ci siano le guerre, le carestie, le ingiustizie, eccetera. Quello che abbiamo letto della cronaca del mondo, la violenza.
Cioè mi viene in mente, ad esempio, quando cade un dittatore, cioè allora sono tutti lì, sputano addosso, eccetera, ma prima...
Lo baciavano e l'hanno tirato su, poi lo tirano giù.
No, cioè, ma prima, quando si trattava di impedire che il male avvenisse, appunto non contro la persona, ma contro il male, no, c'è meno
anzi, lo si fa perché il dittatore è tale perché lo prendono sul serio. Basterebbe pensarlo in mutande, come in realtà è anche senza, e ti viene da ridere, nudo, no? Dice, cosa vuoi comandare? Mettiti su un paio di mutande e va in giro, va a fan bagno, so io. o fai quel che vuoi, ma lasciaci in pace. Cioè, invece noi li prendiamo sul serio perché abbiamo noi lo schema sbagliato.
No, pensavo in questo momento all'ultimo segno che Gesù ha compiuto prima, anche prima di questi racconti, eccetera, che è la guarigione di Bartimeo, del cieco, cioè sempre un po' la questione di che cosa io vedo, per cui possono essere questi sconvolgimenti, posso essere l'apostolo che vede il Tempio e rimane affascinato, cioè è anche nella mia vita che cosa vedo, cioè che cosa tengo davanti agli occhi, allora quello che parlavi del capovolgimento della gloria, eccetera. Cioè, la fatica che facciamo ad aprire gli occhi sulla realtà come la vede il Signore, questa è la... A questo forse sta educando anche i suoi, eccetera, no? Ma è un vedere che dice, sì, che dà il senso alle nostre giornate, che cosa vedi, cosa vedi. Penso che Bartimeo si è reso conto che non ci vedeva. Questa è un po' la svolta. Allora chiedere al Signore che mi aiuti a vedere, allora cambia molto, cambia radicalmente. Altrimenti se ho le mie sicurezze davanti agli occhi non vedo più niente, mi passa via il Signore, non mi accorgo niente. Lo prenderò pretesto per dire che non è passato davanti a me.
Credo che poi questo vedere nella pratica quotidiana sia anche poi una rapportarsi sempre con le realtà quotidiane che conosciamo, che ci fanno conoscere in un certo modo, se poi dopo la portiamo con questo da che parte sta, che punti di riferimento prende, credo che possiamo poi fare delle scelte anche di conseguenza. E quando la signora gli diceva, appunto, il dittatore è caduto solamente in un certo momento, se apriamo gli occhi un po' prima, forse riusciamo a riconoscere questi segni, no, nel conoscere appunto che quel dittatore, quella persona non sta seguendo quello che noi dovrebbe servirci, il servitore, ecco, in questo senso. Quando aprire gli occhi mi sembra che sia la cosa più importante alla luce di quello che leggiamo, che vediamo.
Tenete presente che il Vangelo di Marco è tutto in introduzione a ciò che faremo prossimamente, cioè alla passione del Signore dove Dio si rivela per la prima volta come Dio, perché è uno che sa dare la vita per amore. Quindi tutto il resto introduce lì e qui siamo ormai all'introduzione più prossima. Concludiamo pregando insieme la preghiera di Gesù. Padre nostro,
che sei
nei cieli,
sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori.
E non ci sono in tentazione,
ma liberaci dal male.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Buonanotte e un aiuto per le sedie.
Ah già.
Grazie.